12:47 su questa coda di lupo di André, di De André, che appunto ci ricorda che a un Dio fatti il culo non credere mai. Direi che possiamo attaccarci ampiamente a questa iniziativa, che è appunto la quarta tappa del tour di Libera Carta, che ci sarà quest'oggi alle 15 nella facoltà di Lettere e Filosofia di Roma 3, e ne parliamo con un compagno in linea. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, intanto appunto questa è la quarta tappa di un tour Libera Carta, che è dedicato appunto al lavoro indipendente, dipendente, professioni intellettuali, partite IVA, insomma ci sono un sacco di lavoratori e lavoratrici atipici e atipiche che sono compresi in questa iniziativa. Intanto, se ci vuoi dire cos'è e chi sono e perché stanno insieme, insomma, farmacisti, allora, architetti e partite IVA.
Diciamo, intanto ti correggo subito, cioè è un il percorso della carta, della libera carta, della carta del lavoro autonomo e dei freelance, ovviamente non si rivolge al lavoro dipendente, o meglio, si può rivolgere a quelle forme, semmai, di lavoro tecnicamente indipendente, ma poi formalmente schiacciato dentro i meccanismi di subordinazione, che ovviamente sono quelle le cosiddette false partite IVA, che hanno insomma subito hanno vissuto un'espansione eccezionale negli ultimi anni. È un percorso, quello della Libera Carta, nato a novembre, in una due giorni nella quale lavoratori autonomi, sia singoli sia organizzati all'interno di varie realtà collettive, come la Mobilitazione Generale Avvocati, che, come dice lo stesso nome, è una, diciamo, fondamentalmente è un collettivo avvocati, aspiranti avvocati, quindi legati a una professione strutturalmente autonoma, se non ovviamente in alcuni casi di chi viene internalizzato all'interno di imprese o di enti, e che sono vincolati ovviamente a un ordine professionale, così come gli architetti. Ma ci sono anche organizzazioni che non nascono dalla forma ordinistica, ma sono tutte quelle libere professioni, quel lavoro autonomo che all'interno del lavoro, diciamo, del lavoro intellettuale, tra virgolette, ma sia anche all'interno di tanti altri settori, anche i più tradizionali come l'edilizia. Faccio un esempio proprio tra i più forse banali, ma nessuno ci pensa, ma molti impiantisti lavorano come impresa individuale. Fondamentalmente sta diventando la tendenza strutturale verso la quale sta marciando a pieno ritmo il mercato del lavoro di questo paese. Da un certo punto di vista, in alcuni casi si tratta di soddisfare, anche qui mettiamo sempre virgolette, perché ovviamente parlando di un bacino di qualcosa come il 25% della forza lavoro occupata in Italia, non è ovviamente una condizione generalizzabile, ma in alcuni casi il lavoro autonomo soddisfa, è vero, delle esigenze di organizzazione produttiva, e soddisfa anche delle aspettative per chi ad esempio svolge lavori tendenzialmente legati che vanno organizzati in maniera flessibile, alla propria creatività. Dopodiché è diventato quello, questo 25% vuol dire che si sta arrivando a una tendenza strutturale anche di sovrautilizzo della forza lavoro indipendente, autonoma, come forma di abbassamento fondamentalmente del costo del lavoro. E nel caso della rete che si è vista a novembre buttando giù questa carta dal basso dei diritti del lavoro autonomo e precario, si tratta di una rete nata il 27 febbraio, ormai quasi un anno, appunto l'anno scorso, in concomitanza con una mobilitazione sotto la cassa forense, quindi l'ente che gestisce i versamenti previdenziali degli avvocati, ma intorno ai quali si sono strette anche, ripeto, molte associazioni, collettivi come ACTA, le CLAP, IVA Sei Partita, l'INARC degli archivisti in movimento, insomma delle realtà estremamente variegate che hanno dato vita appunto a questa coalizione 27F, che cerca di essere una piattaforma e una proposta di mutuo di mutuo sostegno e appunto di coalizione per rivendicare dei diritti verso questa platea amplissima che, ripeto, rappresenta un quarto della forza lavoro del paese. Faccio per dare un esempio di quanto sia diventata diciamo sproporzionata, quanto sia sproporzionato l'utilizzo del lavoro autonomo in Italia. In Germania non siamo intorno al 10%, questo perché, ripeto, è una tendenzialmente si parla del lavoro autonomo sia per quanto riguarda professioni, alte professioni, sia per quanto riguarda anche banalissime forme di esternalizzazione e messa a carico sul lavoratore dei costi previdenziali e fiscali del lavoro. Quindi vengo un po' a quelle che sono le problematiche. Le partite IVA di per sé vivono varie condizioni sia dal punto di vista previdenziale che fiscale che non sto qui ad elencare. Faccio ad esempio quello che è un po' l'esempio penso più lampante perché riguarda anche tanti della generazione, della mia generazione, anni 80, prima metà degli nati nella prima metà degli anni 80, che sono subentrati almeno fino alla fine del 2015 quando era consentito, ora è cambiato anche questo regime diciamo di inquadramento, però fino al 31 dicembre 2015 si poteva entrare ad esempio con la partita IVA cosiddetta con il regime dei minimi pagando un 5% circa di tasse fondamentalmente, invece un carico previdenziale esagerato, parliamo di oltre il 27%, che se andiamo a considerare quelle che sono le nostre aspettative pensionistiche, ovviamente si tratta fondamentalmente di una vera e propria rapina a mano armata per chi versa all'interno della cosiddetta gestione separata dell'INPS, che sappiamo fondamentalmente essere la parte in attivo del nostro sistema previdenziale. Dopodiché ci troviamo di fronte a una giungla in cui appunto hai vere e proprie tasse quasi di ingresso alla professione per alcuni regimi ordinistici, hai comunque delle forme che riducono i redditi materiali a veramente delle cifre da bassa sussistenza. Le rivendicazioni che muove la carta sono appunto quindi quella dell'equità previdenziale, quindi cercare quantomeno di riportare intanto tutti quanti i lavori, cioè cercare di portare quanti più lavoratori autonomi all'interno di un meccanismo coerente, condiviso di gestione previdenziale e soprattutto permetterci di poter godere poi materialmente dei contributi che vengono vessati. Quindi parliamo anche di riduzione delle aliquote previdenziali, ridurre almeno al 24% per chi ne versa già il 27%, parliamo di sostenibilità fiscale, parliamo ovviamente di temi che sicuramente non sono di per sé pane quotidiano di buona parte forse delle realtà di movimento o degli ascoltatori e ascoltatrici della radio, almeno dal punto di vista politico, ma che sicuramente rappresentano per molti di noi e quindi anche di loro, insomma di tutti quanti, la quotidianità, la dura quotidianità di dover lavorare in una condizione fondamentalmente di carico che dovrebbe spettare spesso ai committenti, a cui diventano committenti invece il datore di lavoro, e fondamentalmente avere indietro ben poco.
Perché sì, poi non è in realtà solo una questione contributiva, non è solo una questione contributiva, chiaramente ci sta tutta la parte di diritti, ad esempio anche semplicemente alle ferie, alla malattia e tutto il resto che vengono negati una volta che si va a vedere il lavoro dipendente, esatto, come autonomo.
Non anticipo molto, nel senso che poi ovviamente invitando a questo appuntamento di oggi pomeriggio alle 15 all'Aula Matassi di Roma 3, proponiamo anche di poter aprire un dibattito che, ripeto, è molto ampio e complesso, però la discussione dell'elaborazione della libera carta è una proposta dal basso che si situa dentro un'agenda governativa, ovvero dopo il Jobs Act del 2015, il 2016 si è aperto con un disegno di legge che vuole spacciarsi per statuto del lavoro autonomo, dandosi un altisonante titolo che ovviamente in realtà interviene su un elemento parziale di questo variegato universo, e in cui effettivamente alcune piccole avanzamenti rispetto ad esempio alla copertura delle spese per le terapie domiciliari, che però riguardano solamente ad esempio i casi di cancro e quindi malattie particolarmente gravi, che comunque fino ad ora non venivano coperte dai nostri versamenti previdenziali, così come la possibilità di poter partecipare a anche come singoli, insomma, offrire più opportunità intesa a terza partecipazione a bandi eccetera, anche come lavoratori come ditte individuali, sono stati ovviamente solo parzialmente ma raccolti. Ma tuttavia tutti questi interventi proposti dal disegno di legge del 28 gennaio coinvolgono circa 220.000 lavoratori autonomi, ovvero solo quelli iscritti alla gestione separata, lasciando quindi fuori praticamente 1,5 milioni di iscritti alle casse professionali. Ora, quello che stiamo cercando di fare a partire, già la nostra è una condizione ovviamente ultra frammentata, perché di per sé lo è strutturalmente, essendo lavoratori indipendenti e ditte individuali. In più spesso ovviamente intercorre la difficoltà a far interagire categorie e ordini professionali e, appunto, ripeto, un mondo che va dalle alte professioni all'impiantistica specializzata, agli archivisti, eccetera eccetera. Il tentativo che si fa attraverso la coalizione 27F, attraverso l'estensione di questa carta dal basso, è quello di costruire una piattaforma di rivendicazione comune su un terreno che, ripeto, dovrebbe essere visto con un po' più di attenzione, se non altro perché rappresenta la quotidianità ormai di un quarto della forza lavoro italiana, in maniera estremamente assurdamente controtendenziale rispetto a quello che invece è, ad esempio, il contesto del mercato del lavoro comunitario.
Ok, diciamo un'ultima cosa, prima di passare un po' anche a quello che è un po' il ciclo di conferenze che apre questa iniziativa all'università, e che è dedicata ad Antonio Salerno Piccinino, che, ricordiamolo, è un compagno morto sul lavoro. Questo è sulla, ovviamente, questa iniziativa c'è anche la CGIL. Se si può problematizzare, se si è problematizzato questa presenza, diciamo, nel senso, certo, che comunque è uno dei sindacati confederali, mi pare l'unico comunque presente, però chiaramente è uno di quelli che poi col governo va a trattativa e fa delle leggi e degli accordi anche poco tutelanti, in realtà.
Infatti la problematizzazione è proprio quella, ovvero diciamo oggi gli interventi in scaletta, ma ovviamente è un dibattito aperto, partiranno da Sergio Bologna, che penso ha bisogno di poche presentazioni per chi ascolta la radio, che è tra l'altro uno dei, oltre a essere un ricercatore sociale, insomma, ormai anche tra i fondatori di importanti riviste e in realtà collettive successive all'operaismo degli anni 60, attualmente è uno dei fondatori di ACTA, che è l'associazione dei consulenti del terzo settore, e saranno presenti Roberto Ciccarelli, Beppe Allegri, che hanno, insomma, scritto dei testi anche, che hanno cercato di mettere un po' in fila alcuni elementi alcune questioni legate proprio al mondo del lavoro autonomo, la MGA eccetera, e Claudio Treves del NIDIL. Questo perché? Perché a differenza di quello che di solito è il mondo che si organizza intorno alle rivendicazioni sul mondo del lavoro, la CGIL, ovviamente dentro anche un quadro di lettura più ampia, ha cercato di inserire alcuni elementi in un recente documento, che è una carta del lavoro, ha cercato di inserire alcuni elementi di riflessione sul lavoro autonomo. Tuttavia, diciamo, i limiti sono tanti. Intanto il fatto che il tema del lavoro autonomo viene fondamentalmente schiacciato dentro quello che sono il finto lavoro autonomo, ovvero quello che è un po' il tema che interessa forse anche la dinamica sindacale tradizionale, ovvero fare emergere tutte quelle forme di abuso, di forme contrattuali economicamente convenienti per i datori, ma che poi mascherano condizioni materialmente differenti, che è quelle di cui parlavo prima, le false, le ormai arcinote false partite IVA. Tuttavia non si può non tenere conto intanto che lavoriamo, diciamo, dentro un quadro, ripeto, di estrema frammentazione e di anche differenti aspettative e anche differenti desideri rispetto al proprio approccio al lavoro, che a volte è la stessa condizione di freelance o di autonomo, che soddisfano e che a volte possono essere anche soddisfatte se non effettivamente bloccate da una controparte che invece è quella governativa, ovvero tutta la controparte che dovrebbe gestire, invece dovrebbe guidare i processi di riforma previdenziale, di riforma fiscale per agevolare una serie di per agevolare fondamentalmente a volte la banale sopravvivenza, ma in generale il benessere di questo 25% di forza lavoro. E poi fondamentalmente tutto il resto dei problemi vengono dall'appunto la tema previdenziale, le pensioni, le disoccupazioni, vengono fondamentalmente citati in maniera, in questa carta del lavoro, vengono citati in maniera un po' superficiale. Ora, quello di oggi vuole essere uno spazio di riflessione e di confronto rispetto a quella che è la CGIL, il NIDIL in particolare, al momento è una delle poche, anzi forse l'unica forza sindacale che si è espressa su questo tema. Ovviamente qua stiamo parlando di un contesto al quale, insomma, cercare di portare su un piano più alto, cercare anche di lavorare molto di inchiesta, perché ripeto, stiamo parlando di un vero e proprio mare magnum, e partire fondamentalmente già da una comprensione che esiste questo tipo di problema. Tra l'altro io invito fondamentalmente, anche penso tanti e tante ascoltatrici e ascoltatori della radio, a proprio riflettere sulle proprie condizioni di lavoro, perché appunto su questo 25% di forza lavoro probabilmente rientrano anche tanti e tante persone che attraversano i circuiti degli spazi sociali, circuiti
sì, sicuramente,
del mondo dell'indipendenza sociale e culturale, politica e dell'autonomia politica e culturale, e a partire da questa, diciamo, riflessione, da questo livello di inchiesta si può implementare una sacrosanta rivendicazione per un'importante fetta di mondo del lavoro italiano.
Sì, chiaro, infatti stavamo anche pensando che forse anche semplicemente dalla condivisione delle nostre situazioni verrebbe una interessante trasmissione sul lavoro proprio, che magari un giorno faremo. E vabbè, quindi io a questo punto ti inviterei a dirci...
Hai citato il ciclo di seminari,
esatto.
E proprio anche, diciamo, collegandomi all'ultima cosa che dicevi, questi seminari oggi iniziano con questo appuntamento, ripeto, alle 3 del pomeriggio all'Aula Matassi di Roma 3, che è a via Ostiense 234, con la presentazione della libera carta del lavoro autonomo e dei freelance. Inizia un ciclo di seminari che vorremmo durasse un anno, in concomitanza con i 10 anni dalla morte sul lavoro di Antonio Salerno Piccinino, un compagno del laboratorio Agrobax che il 17 gennaio 2006 morì in un incidente sul lavoro, come Pony Express ebbe un incidente all'ultima consegna di quel giorno. E vorremmo con questo ciclo di seminari proprio partire a un percorso di riflessione su come è cambiata la nostra realtà, come sta cambiando il mondo intorno a noi, parlando di lavoro, parlando di città, parlando di abitare, parlando di migrazioni e lavoro in movimento, e parlando anche di quei piccoli aspetti profondamente biopolitici, piccoli ma grandi aspetti dal punto di vista biopolitico, come quelle che sono le ricadute ad esempio anche in termini di nuove malattie professionali connesse alla precarietà. Non parliamo solamente ovviamente di come cambia fondamentalmente anche l'approccio della medicina del lavoro, insomma cercare di costruire un osservatorio sull'attualità e sulle trasformazioni, ovviamente in una chiave critica, in una chiave diciamo di costruzione, di ricomposizione sociale e di rivendicazione.